mille voci.
Minuti. Buongiorno a tutti voi da parte di Sara Tognola, ben ritrovati a percorrere insieme una nuova settimana che abbiamo scelto di inaugurare in modo un po' avventuroso. Un invito, un richiamo che viene comunque dalle radici profonde, poi sentiremo. Si chiama Viaggio dell'Eroe, probabilmente molti di voi conosceranno già questo. Questo è un racconto sostanzialmente come la nostra vita. È un tema comunque che seduce, che appartiene alle culture di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Buongiorno anche Andrea Sbarella.
Buongiorno a lei, gentile Sara, e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Psicologo, antropologo, autore di questa traduzione che ho qui, appunto, Il viaggio dell'eroe di Paul Rébillot. Magari ce lo vuole presentare lei.
Allora, intanto per me è stato un grandissimo onore poter curare questo volume, tradurlo e anche adattarlo un pochino alla lingua italiana. E questo è un libro che è comparso qualche anno fa negli Stati Uniti per HarperCollins, è stato per un bel pezzo, un best seller negli Stati Uniti, è stato poi tradotto in tedesco, è stato tradotto in francese e adesso finalmente eccolo qua che compare in italiano e compare nella Svizzera italiana, che è una cosa che ci tengo a sottolineare. Sì. La casa editrice Riclea, che pubblica questo libro, ha sede a Mendrisio. E un libro così importante che compare nella Svizzera italiana, secondo me, è una cosa da dire e sottolineare.
È un libro, certo, un libro che è anche un manuale, possiamo dire.
Principalmente è
un
manuale.
Accompagnamento.
Sì. Paul Rébillot, questo psicoterapeuta americano, uno dei grandi nomi della psicoterapia umanistica americana, negli anni 70 ha costruito questo seminario, e questo libro è un po' il coronamento di 40 anni di lavoro, e l'ha messo per iscritto per consegnarlo alla prossima generazione, alle prossime generazioni di terapeuti che possono, tramite questo libro, riproporre questo seminario. Ma io direi molto molto importante, il libro è molto divertente da leggere ed è un manuale pratico, per cui anche una persona che ha voglia di affrontare questo viaggio di cui parliamo tra un attimo un po' più nel dettaglio,
sì,
può comprare questo libro e guidarsi da solo o con una persona cara attraverso questo ciclo, questo percorso che, come diceva bene lei prima, ci accompagna da sempre, in ogni mitologia, in ogni parte del mondo, dalle isolette del Pacifico alle giungle del Borneo alla steppa siberiana,
sempre.
Questo ciclo ritorna sempre.
Perché c'è uno schema, cioè nel viaggio, innanzitutto in questo viaggio ci misuriamo con le nostre resistenze, però il viaggio, sappiamo tutti, è il cambiamento. Però c'è uno schema, allora per cambiare noi dobbiamo lasciare qualcosa di sicuro, di certo.
Allora, è così, sì. Lo schema del viaggio dell'eroe, se mi permetti di fare una piccola parentesi, è stato scoperto da Joseph Campbell, che è questo studioso americano nel mondo italofono, è poco conosciuto, ma è una superstar nel mondo appunto anglofono, tant'è che ha ispirato George Lucas e la sua saga di Guerre Stellari, che erano amici, e era un amico anche di Paul Rébillot. Per la costruzione del suo seminario si è basata proprio su questo, e questo Joseph Campbell, che era uno studioso di mitologia, ha studiato un po' tutte le mitologie del mondo e ha visto che in ogni cultura questo ciclo, questa struttura di base compariva sempre. E allora ha fatto due ipotesi: o c'era un narrastorie che viaggiava veramente tanto e è andato dappertutto a raccontare la stessa storia, cosa improbabile visto che parliamo di decine di migliaia di anni fa, oppure questo ciclo viene dagli esseri umani, dalla profondità della psiche degli esseri umani, che è la possibilità più probabile, per cui è una costante nella vita di tutte le culture del mondo, e questo è veramente importante, per cui costruire un seminario e costruire e basare le proprie scelte, basare comunque le fasi di cambiamento, le fasi di difficoltà su questo schema, è un ottimo aiuto, una buona base di partenza per affrontare un cambiamento di qualsiasi tipo. E la nostra vita è spesso piena di cambiamenti, nel senso, quando uno finisce la scuola che cosa vuole fare dopo, no? Che professione scegliere, per esempio.
Le fasi di passaggio.
Le fasi di passaggio. È una mappa per affrontare le fasi di passaggio in un modo che sappiamo funzionare.
Ecco, lei ha citato George Lucas e Guerre Stellari, chiaramente, però diciamo Hollywood tutta ha compreso l'utilità del viaggio dell'eroe. Pensiamo a film di Steven Spielberg, di Coppola, e questi hanno uno schema ben preciso. Vogliamo cominciare adesso e poi dopo parliamo dell'eroe. Come inizia il viaggio dell'eroe?
Allora, il viaggio dell'eroe comincia sempre con una situazione, come diceva bene lei, con una situazione di disagio o comunque una situazione di cambiamento. L'eroe è una persona, un uomo, una donna, magari poi ci torniamo sull'etimologia del termine eroe, non è che eroe deve essere un uomo, anzi...
l'eroe è l'eroe, sì, nella storia dell'umanità.
Sì, sono probabilmente più donne che uomini, no? che utilizzano costantemente questo schema. Ma ecco, l'eroe vive nella sua vita quotidiana e c'è qualcosa che non funziona. Le faccio un esempio pratico usando le fiabe, no? In genere la cosa che non funziona è contenuta nelle prime due frasi della fiaba, no? C'era una volta un regno felice, un giorno il re morì. Ecco, questo è il cambiamento. C'è qualcosa di nuovo che compare e che bisogna affrontare, e non si può affrontare nel modo in cui si è affrontata la vita fino a quel momento lì, proprio perché è qualcosa di nuovo. Ecco, quindi l'inizio del viaggio dell'eroe ha bisogno di un luogo, che è quello in cui l'eroe vive, e di un disagio o comunque di un grosso cambiamento. E l'eroe quindi decide di partire perché riceve un richiamo.
Ecco, richiamo all'avventura.
Il richiamo dell'avventura, che è un'ottima cosa se il richiamo viene da dentro, insomma, no? Viene dal profondo e dice: nella tua vita c'è la possibilità di avere una maggiore ricchezza spirituale, affettiva e così via. E il richiamo arriva, e la prima grande opera che l'eroe deve compiere è sentirlo e accettarlo. Che è non è così semplice, nel senso che se da una parte c'è questa voglia di partire, non è che bisogna partire per davvero, magari uno rimane nella sua casa, nella sua vita, però deve apportare dei cambiamenti, ecco, e il richiamo arriva, la prima grande impresa è sentirlo e accettarlo. E ahimè, non sempre è così.
Lasciamo in sospeso il nostro eroe per conoscerlo anche meglio, perché in fondo l'eroe chi è? Oggi rispetto a ieri siamo più eroici, abbiamo parlato di richiamo, lei lo cita anche nella traduzione del libro Il viaggio dell'eroe, però una persona che sente un richiamo agisce di conseguenza, e appunto perché oggi è più difficile rispetto a ieri sentire questo richiamo.
Noi oggi viviamo in una società che è stata definita consumistica, per cui ci sono i pubblicitari che utilizzano il bottone del richiamo un giorno sì e l'altro pure, che ci vendono dei prodotti facendo leva proprio su questo meccanismo, che è quello di ascoltare se stessi, i propri desideri, le proprie aspirazioni, e ci vendono dei prodotti materiali, non c'è niente di male nel senso, però utilizzano questo bottone rischiando forse di stancarlo un po', no? Di renderlo meno sensibile a quelli che sono i veri richiami della nostra crescita come esseri umani e come persone all'interno del nostro gruppo, della nostra famiglia, della nostra vita.
Io le chiedo, magari per coinvolgere anche il pubblico, di, in parte l'ha già fatto, di illustrarci proprio degli esempi concreti, anche perché noi stiamo parlando del viaggio dell'eroe, è un discorso legato alla psicoanalisi, alla mitologia, alla cinematografia, ai libri che leggiamo, alle fiabe che leggiamo, quindi è uno schema che noi, e magari questo, se permette, lo ripeterò più volte, noi abbiamo dentro e spesso appunto lo ignoriamo proprio per le ragioni che lei ha detto. Allora, intanto l'eroe, se si può dire, è quell'aspetto della personalità, e non voglio banalizzare, che dice sì alla vita.
Esatto, è quello che ha, che vede lontano, guarda lontano, vede qualcosa che potrebbe arricchire la vita dell'eroe, per cui dice di sì e dice partiamo, andiamo, conquistiamo questa cosa, impariamo qualcosa di nuovo. E io aggiungerei, non lo fa solo per se stesso, ma sempre, sempre, sempre in tutte le mitologie l'eroe va per conquistare qualcosa di nuovo, per riportare un dono anche alla sua terra d'origine, che può essere la sua famiglia, che può essere la società in cui vive, così. Non è un egoista l'eroe, è uno che va e compie delle prove, lo vediamo tra un attimo, ma compie delle prove anche a volte molto molto impegnative per riportare un dono per tutti, no? Lo vediamo molto bene nelle fiabe, no? Quando torna, non so, la principessa che è partita torna, non so, con un principe, no? che
anche nei film romantici,
anche nei film, certo,
c'è sempre,
certo, sì.
Il momento anche
per parlare di Guerre Stellari, prima, no? questo ragazzo parte per salvare l'universo e poi lo fa per tutti, insomma, non solo per se stesso.
E Andrea Sbarella, nella vita reale come possiamo trasferire questo viaggio, anche magari nella quotidianità, in fondo nella nostra giornata il risveglio lascia già un posto sicuro, un posto confortante per andare a affrontare la giornata che non è, è prevedibile entro certi limiti, perché è vero anche che noi dobbiamo sempre essere in grado di abbandonare il mondo dei limiti, e la giornata può essere un primo esempio.
Allora, ecco, il viaggio dell'eroe io direi che non è un meccanismo che usiamo nella nostra vita quotidiana, anzi direi proprio che è il meccanismo che utilizziamo in fasi di passaggio, cioè quando succede qualcosa che è diverso dalla vita quotidiana, e proprio per quello è uno schema che esce un po' dalla quotidianità. E lo usiamo quando c'è una fase di transizione, per esempio, diciamo prima, no? La fine della scuola, l'inizio della vita lavorativa, piuttosto che quando muore una persona cara, potrebbe essere...
Quando c'è un cambiamento.
Quando c'è un cambiamento, quando, ahimè, purtroppo un matrimonio su due finisce con un divorzio, per cui quando bisogna affrontare l'abbandono di una persona amata, se si è uno dei due partner, o quando si vive in qualche modo la perdita, tra virgolette, di uno dei due genitori, se i genitori si separano e noi siamo un figlio o una figlia. Ecco, in queste fasi qui, in questi momenti qui, che sono impegnativi, difficili, e con i quali ci dobbiamo comunque sempre confrontare, ecco che questo schema è interessante. Io andrei un passino avanti nello schema. Quando parte l'eroe,
sì,
ecco che incontra sempre e volentieri degli aiutanti.
Ecco, adesso ci fermiamo un attimo perché voglio coinvolgere il pubblico con questa domanda. Quante volte vi siete sentiti eroi nella vita? 0848030707, SMS 955, parola chiave Rete 1, pagina di Rete 1 di Facebook, potete comunicare con noi. Cosa vuol dire quante volte vi siete sentiti eroi nella vostra vita? Quante volte avete vissuto dei momenti di passaggio sostanzialmente, e come li avete vissuti?
Esatto, io direi
non
così,
voglio
sì.
Dare le risposte del pubblico, però per facilitare anche l'immedesimazione di tutti noi.
Sì, io direi così, sì. Quante volte avete sentito questo richiamo nella vostra vita, questa vocina che dice: perbaccolina, è bella, la vita è bella, le cose funzionano, ma
ho bisogno
di qualcosa in più, o spinto, no, dalle situazioni della vita, oppure anche dalla vocina interiore che dice: io sì, sto bene, non sto male, tutto a posto, però mi piacerebbe scoprire qualcosa di nuovo. Perché
ecco, pensiamo
no?
A chi lascia tutto, chi lascia il lavoro, chi decide di andare alla scoperta del mondo, anche magari in non più giovanissima età.
Sì,
questo è un esempio.
Certo, sì, dipende sempre dalla spinta che c'è dietro.
Esatto,
naturalmente.
E dalla propria personalità anche,
certo,
immagino.
Senz'altro, sì.
Riprendiamo. Allora, il nostro eroe era in un mondo ordinario, ha sentito questo richiamo all'avventura, ha deciso di imboccare la strada dello straordinario. Richiamo all'avventura, quindi una conseguenza. Rifiuto del richiamo.
Ecco, questa è già...
Cioè, l'eroe è un po' riluttante.
Sì, e qui ci sono solo due possibilità. O accetta il richiamo, dopo un po' lo accetta, e c'è la prima grossa resistenza, che è quella del mondo, appunto, del quotidiano, insomma, dell'essere comunque un po' conservatori, come tutti noi siamo, insomma, quello che abbiamo già, lasciare la strada vecchia per quella nuova, insomma, non sempre è facile. Per cui la prima possibilità è che sente il richiamo e lo accetta, per cui parte, oppure sente il richiamo e non lo accetta e lo lascia in qualche modo ritornare sommerso sotto la vita quotidiana. In quel caso lì il viaggio dell'eroe è già finito.
Purtroppo può succedere.
Succede spesso, e io parlo come...
Cioè l'arrendersi di fronte alla prima difficoltà.
Il fermarsi, sì, e il che è una situazione pericolosa, perché poi lo vediamo in terapia, queste persone qua anni dopo hanno, non sono contente, no? Il famoso non ho fatto quello che avrei dovuto, sì, e quello che avrei voluto, e si vive un po' in una zona che io amo definire la palude dell'insoddisfazione. Non si sta abbastanza male per fare qualcosa, ma neanche abbastanza bene per essere contenti. Mm-hmm. Che è una zona, secondo me, veramente pericolosa,
poco nella quale sana.
È peccato, perché uno non segue le proprie inclinazioni.
Ma non è facile seguire sempre, l'abbiamo detto più volte, forse una volta, non so, lo chiedo anche agli ascoltatori, una volta era più facile, meno seguire queste inclinazioni. Oggi siamo molto condizionati.
Certo, io appunto, l'idea non è che uno molla tutto, se ne va per sempre all'avventura, non lasciando neanche nessun recapito. Sono dei viaggi spesso e volentieri interiori, cioè bisogna allargare le possibilità e allargare la visione sul proprio mondo, anche affettivo, con i propri cari, così, nel senso aggiungere delle nuove frecce al proprio arco, anche amoroso, e cose di questo tipo qui. Nel senso, non è che bisogna abbandonare tutto, però sì, il nuovo, sempre all'inizio, si fa un po' fatica ad accettarlo.
Chissà se ce la faremo a ripercorrere, cioè, mi sa, sono 11:23, questo viaggio dell'eroe, mondo ordinario, richiamo all'avventura, rifiuto del richiamo, il mentore, il vecchio saggio.
Esatto, ecco, in ogni fiaba, lo sappiamo, in ogni fiaba o in ogni mito arriva sempre la persona che aiuta l'eroe, che spesso è un giovane, no? che parte per imparare qualcosa. E non so, Mago Merlino, per esempio, dà la spada a Re Artù, piuttosto che Atena dà lo scudo a Perseo per difendersi dalla Gorgone, piuttosto che il giovane nella fiaba parte e aiuta degli animali che poi torneranno nel seguito.
Siamo anche a Virgilio, nell'Inferno di Dante.
Che guida Dante nell'inferno. Gli esempi sono innumerevoli, e l'aiutante, il mentore, è quello appunto che dà qualcosa in più, uno strumento magico, spesso, non so, l'elmo che rende invisibili, la spada invincibile che diventa, si illumina quando compaiono gli orchi nelle vicinanze, il mantello che permette di volare, eccetera, eccetera, le scarpe fatate, gli stivali dalle sette leghe, eccetera, eccetera. Ecco, sono degli strumenti che permettono al nostro eroe o alla nostra eroina di superare le prove difficili che stanno ancora davanti sul percorso.
Quindi in questo caso l'eroe ha deciso di non arrendersi di fronte alla prima difficoltà, ma di andare avanti.
Sì, di partire.
Di partire. Di partire. Ah, siamo già partiti.
Siamo partiti.
Quindi a questo punto, prove. Prove, alleati, nemici, amici. In genere queste partenze qui lasciano sempre presupporre delle difficoltà, se no come posso lasciare l'ordinario,
certo,
per lo straordinario?
La partenza prelude all'imparare qualcosa di nuovo, e sappiamo che spesso questo avviene tramite delle prove e delle resistenze.
Se lascio la scuola elementare, finisco la quinta elementare per andare in prima media, è normale questa fase.
Certo,
è un presupposto anche.
Sì, 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 c'è qualcosa di nuovo, e sappiamo anche come funziona il cervello per allargarsi, no? Per aprire, per aumentare la propria capacità di comprensione, così ha bisogno di una specie di sforzo, come quando si va in palestra con i muscoli del corpo, no? Per superare i propri confini ha bisogno di un certo sforzo, e all'inizio questo sforzo può risultare faticoso quando non si è abituati. Però ecco che il nostro eroe parte.
Lo lasciamo un attimo in viaggio, perché adesso abbiamo un comunicato per chi è in viaggio realmente.
Attenzione a nord delle Alpi sulla A1 Zurigo direzione Berna. A causa di un incidente si sono formate colonne tra l'area di servizio di Deitingen e Kirchberg, con ritardi di circa un'ora.
Torniamo in studio, 11:26, Potete partecipare chiamandoci allo 0848030707, scriverci un sms al 955 parola chiave rete 1 o sulla nostra pagina di Facebook. Insomma, questo eroe, siamo con Andrea Sbarella che ci sta un po' raccontando, stiamo viaggiando questa mattina. Lui è psicologo, antropologo, autore della traduzione Il viaggio dell'eroe di Paul Rébillot. Abbiamo detto c'è un modello proprio che guida la struttura di tutti i racconti, ma anche della nostra vita, nel mito, eccetera. E abbiamo chiesto agli ascoltatori quante volte vi siete sentiti eroi nella vostra vita, perché l'essere eroi presuppone una transizione. Chi non l'ha vissuta nella vita, chi magari in modo conflittuale, chi meno conflittuale, chiediamo a Renata. Buongiorno Renata. Renata?
Avevamo... La Svizzera tedesca. E provo di parlare il mio meglio italiano.
Ma non si preoccupi di questo, ci dica un po'.
Sono stata non un eroe, ma ci voleva coraggio quando ho lasciato la mia prima professione. E come ha detto benissimo Andreas, per me era molto importante prima ascoltare la mia voce interiore. E mi è piaciuto anche che Andreas ha detto, quando cambiamo una cosa nella nostra vita è importante pensare anche ai nostri vicini. Questo mi è piaciuto molto, ha detto l'eroe non è un egoista, è il mio messaggio.
È molto interessante, Renata, la ringrazio davvero, perché è un tema importante. È vero, io l'avevo dimenticato questa affermazione che aveva fatto Andrea Sbarella: l'eroe non è un egoista, ma se io voglio partire perché voglio lasciare tutto, non curante anche degli affetti presenti, non sono un egoista? O in che misura sono un egoista o non lo sono?
Io intanto ringrazio Renate che ha spezzato il ghiaccio e ha telefonato, esatto. Grazie mille. E da qualche parte sì, allora io direi è veramente importante, il viaggio dell'eroe è un dono sia per la persona che per il gruppo che ci sta intorno.
Però
per
non
la società.
È un dono apparente.
Sì, però è chiaro che, come dicevamo prima, ci sono delle resistenze da parte del sistema nel quale la persona vive, proprio perché i sistemi sono per definizione in qualche modo conservatori, nel senso ampio del termine, giustamente, altrimenti si disgregherebbero se ogni persona all'interno di una società fa quello che vuole nel momento in cui vuole. Per cui è una resistenza anche giusta, che è anche un test sulla profondità del richiamo, nel senso che a volte sì e a volte quando si parte si viene vissuti come egoisti dalle persone intorno, ma è un egoismo temporaneo per riportare a casa un dono che poi ricompenserà ampiamente le persone che hanno atteso e hanno pensato che la persona partisse per egoismo personale, verranno ampiamente ricompensate. O forse certe non lo accettano, e questa, ahimè, a volte è la vita.
0848030707, siamo arrivati a questo viaggio dell'eroe, abbiamo detto Andrea Sbarella, viaggio del cambiamento, grande o piccolo. Siamo a questo punto... Andiamo a ripescare il nostro eroe in questo viaggio, dove l'eroe giunge, immaginiamo, finalmente, potremmo dire, ai confini di un luogo pericoloso, a volte profondo, a volte sotterraneo, dove si nasconde, in genere, l'oggetto della ricerca.
Esatto, ecco, una volta trovati gli aiutanti, una volta ricevuto in dono questi strumenti, chiamiamoli così, strumenti magici che gli possono dare una mano nella sua avventura, ecco che l'eroe giunge alla soglia del mondo magico. Lascia definitivamente, cioè definitivamente per un po' o nel suo viaggio, il mondo quotidiano per entrare in questo, in latino si chiama mysterium, cioè in questa zona della psiche, in questa zona della sua vita dove possono capitare le cose più meravigliose e le cose più tremende.
Attenzione!
E anche all'interno di questo seminario pratico, ricordo che il libro descrive un seminario pratico, all'interno di questo seminario bisogna in qualche modo costruire questa soglia, e questa soglia è spesso l'ingresso di un bosco piuttosto che l'ingresso di una caverna,
un labirinto,
un portale. Io ricordo una volta in cui io ho fatto diverse volte questo seminario come conduttore, e sia come conduttore che come partecipante, e la mia soglia preferita era una specie di arco di trionfo tutto come dire, inciso di eroi del passato, attraverso il quale dovevo passare per entrare in questa terra dei miracoli. E a questa soglia, ahimè, a questa soglia c'è la seconda resistenza, che è una specie di drago, che è una specie di custode di quello che stiamo cercando.
Ma questa è la prova centrale? Siamo già alla famosa prova centrale?
No, però questo qui è questo custode, questo drago, questo mostro, chiamiamolo come vogliamo, è questa quintessenza della resistenza personale, è un protettore. Come ogni drago, non è che gli importa sapere perché protegge quello che deve proteggere, ma lo protegge. E quando ci avviciniamo alla soglia, quello che fa è dice no, calma, caro eroe, di qui non passa nessuno, in modo particolare non puoi passare tu, risponde.
Allora, ecco, fermiamoci. Silvio, buongiorno.
Buongiorno. Io credo che eroi siamo un po' tutti, chi più, chi meno, chi... però volevo chiedere, chi è l'eroe più valoroso? Quello là silenzioso che fa le cose senza che tanta gente oppure tutta la società lo viene a sapere? O quello lì che fa rumore e vuole che si sappia che ha fatto delle cose per la società?
Per sentirsi un po',
sì, esatto,
superiore?
Per appagare un po' il suo ego.
Sì. Sì. Ottima, ottima domanda, Silvio. Grazie.
Sì,
grazie mille. Vuole rimanere in linea e fare altre...
Come vuole.
Allora, cominciamo a rispondere.
È verissimo, dipende dalla personalità dell'eroe, nel senso che non c'è niente di male a voler un po' fare... come si dire, lo spaccone, insomma, no? Perché no? Se uno ha compiuto un'impresa per lui eroica, perché non condividerla?
Può essere un modo per farsi coraggio,
può essere anche un modo per farsi coraggio e per crescere. Se uno è stato timido tutta la vita, poi compie un'impresa eroica, ecco, perché non dirlo? È chiaro che se il fare lo spaccone diventa il motivo principale per partire nel viaggio dell'eroe, forse si sta un po' sbagliando la mira. Però direi che non c'è nulla di male, e sicuramente è vero che va bene anche fare le cose e poi riportare il dono e rimanere in qualche modo nell'ombra, nel senso che spesso e volentieri questo è una cosa che apprezziamo. Io direi che se l'impresa è nobile vale la pena anche raccontarla e condividerla per permettere anche ad altre persone di avere il coraggio di farlo. Poi ecco, quanto spacconi vogliamo o possiamo essere dipende appunto dalla personalità del viaggiatore.
Silvio, posso rivolgermi ancora a lei? C'è stato un momento particolare della sua vita in cui si è sentito eroe o più eroe rispetto agli altri? Stando anche alla sua definizione che tutti siamo eroi.
Sì, un pochettino sì, però appunto io credo che mi sono sentito eroe un po' silenzioso, senza far notare troppo delle cose che ho fatto per la gente, eccetera. Più che altro non l'ho fatto notare, io perciò ho fatto questa domanda.
Grazie.
Sì. E va benissimo.
Certo.
Ci mancherebbe, appunto. Guardi un po', pensi un po' se non vale la pena condividerlo, senza fare i proclami sui giornali, ma condividerlo con le persone che hai intorno per dire, io ecco, magari non so, ha dei figli, dei nipoti, per dire, ecco, io ho avuto il coraggio di far questo e i risultati sono stati questi, sono contento di averlo fatto. Ecco, io quello lo comunicherei.
Sì, i miei vicini, i miei figli lo sanno.
Perfetto, ecco.
Bene, sì, importante.
Sì, questo direi che è veramente
arricchisce
importante.
Comunque
arricchisce
le relazioni.
Certo,
grazie,
certo.
Silvio.
Prego.
Buona continuazione. Un ascoltatore, Tino, dice: irrazionalità e follia sono compagni dell'eroe. Sì,
sì, io direi...
ma non deresponsabilizzazione, ossia quanto conta in questo la responsabilità, cioè la capacità di saper dare delle risposte sostanzialmente.
Io direi che conta moltissimo, nel senso che appunto l'eroe costruisce la sua personalità, no? Ha i suoi aiuti, ha i suoi aiutanti, ha le sue armi magiche e poi entra in questo regno, in questo Mysterium, in cui appunto succedono delle cose che non si possono prevedere, altrimenti non si chiamava Mysterium, ma si chiamava Conosciutum, no?
Notum, per cui
entra in questo mondo in cui l'irrazionalità la fa da padrone, in cui si può volare, può nuotare sott'acqua, respirando sott'acqua, può fare qualsiasi cosa e si confronta con delle cose irrazionali. Spesso e volentieri, cioè all'interno del seminario, che è comunque un seminario di crescita personale, si confronta spesso e volentieri con delle proprie paure.
Prego.
Sì, per cui ecco, quando si confronta con le proprie paure non si reagisce sempre in modo razionale, ma spesso si fanno delle cose particolari. E il bello è che lo si fa in un ambiente protetto per imparare qualcosa. La razionalità è un'ottima chiave di lettura della realtà, ma non è l'unica e non è sempre la migliore. In certe occasioni non lo è, direi.
A questo proposito, Antonietta ci scrive un SMS, dice: mi permetto una domanda, l'ospite ha fatto il corso dell'eroe, che cosa ha cambiato alla fine del viaggio nella sua vita? Per avere un esempio pratico, scusate la prosaicità della domanda, ma ci mancherebbe, anzi.
Allora, io,
grazie Antonietta.
Uno ha sempre un po' pudore, come signor Silvio diceva prima, uno ha sempre un po' pudore di raccontare la propria esperienza e anche io non faccio eccezione.
Antonietta l'ha messa alla prova.
Antonietta, difatti vedi come sto tergiversando, no?
Infatti.
Ecco, io la prima volta che ho compiuto il viaggio dell'eroe come partecipante ho cambiato il lavoro della mia vita e adesso faccio questo di lavoro, come vede, no? Nel senso che ho cambiato radicalmente direzione nella mia vita. Naturalmente, come dicevamo prima, uno vive, io ho tre figli, tengo ipoteca, come si suol dire, cioè ho una casa, una famiglia, ho un mondo anche da mandare avanti, non è che l'ho cambiato dall'oggi al domani, però dopo aver fatto il viaggio dell'eroe ho detto: questa non è la mia strada, quella che stavo seguendo, la voglio cambiare. Poi ci ho messo 4-5 anni di tempo per fare le cose bene, capisce? Non è una distruzione.
Qual è stata la prova centrale? E ci arriviamo anche col nostro eroe.
La paura, ecco, la paura appunto all'interno del Mysterium, la prova che si affronta, la più dura, è questa, quella che viene definita nel seminario la prova suprema, è il confronto con la paura più profonda che le persone hanno. E nel mio caso...
Il demone.
È proprio una prova con la persona, è una prova che si compie facendo una meditazione guidata, un esercizio di questo tipo qua, per cui l'immagine che compare rimanda in qualche modo ho una paura, e per me che avevo le figlie piccole, la paura naturalmente era legata alla morte mia piuttosto che loro, eccetera eccetera, per cui ecco, sicuramente questa è stata una, e lasciando il lavoro, capisce che da qualche parte uno dice: sarò in grado poi di mantenere la mia famiglia, così ho deciso che cambierò. Poi appunto, come dicevo, ho compiuto tutti i passi con, per citare di nuovo l'ascoltatore di prima, con razionalità, ci mancherebbe, non è che ho mollato tutto da un giorno all'altro, però era chiaro che avrei dovuto cambiare, per cui in qualche modo questa morte
adesso
potrebbe essere
anche
simbolica.
Adesso dice così col senno di poi, era chiaro, ma ai tempi non era molto chiaro.
No, non era chiaro
prima
e c'era tanta paura, naturalmente, ci mancherebbe. Appunto la responsabilità, insomma, sì. C'è e vive. Per cui ecco, io direi che in questo caso, in questa prima occasione in cui ho fatto il viaggio dell'eroe come partecipante, direi che la prova più grande è stata questa qui e ha cambiato la mia vita. Poi io l'ho compiuto diverse volte e ho fatto dei grossi cambiamenti, ma forse non così radicali, più su il modo di rapportarmi con le persone amate, eccetera eccetera. Ecco, come condividere meglio le cose con le persone amate, come parlare di più e stare meno in silenzio, come andare più verso le persone e condividere con loro e richiedere le cose di cui mi sento di aver bisogno e offrire maggiormente cose alle persone. Cioè io direi che l'altro grosso cambiamento è che mi sono aperto molto di più nei confronti delle persone attorno a me.
Questa è la ricompensa, no? Che
sì.
C'è nell'eroe, ma dopo arriviamo dopo. Perché volevo chiedere agli ascoltatori, appunto, torno alla domanda: quante volte vi siete sentiti eroi nella vita? Potete chiamarci, come ha fatto Renato, Silvio, o scriverci un SMS 0848030707, perché questa prova centrale, Andrea Sbarella, mi sembra la più importante in questo viaggio dell'eroe, quella che crea in fondo uno spartiacque, cioè il momento in cui, mi permette di ripetere, l'eroe ha anche il rovescio di fortuna e guarda in faccia la sua paura più grande, appunto affronta con coraggio, comunque, perché il coraggio c'è, la possibilità di morire, citava, sì, parlando della sua vita reale, privata, e viene portato allo stremo anche spesso in battaglia contro la forza ostile. Diciamo che la prova centrale è un momento buio, tra virgolette.
Pensi un po' che questo seminario si è sviluppato nel corso di 40 anni di lavoro di Porrebio, e a un certo punto questa prova suprema era una specie di spin-off, no? Cioè ci si prendeva all'interno del viaggio dell'eroe, si faceva una specie di cesura, e c'era un altro seminario che si chiamava Morte e Risurrezione, no? Facciamo le corna, ma si chiamava Morte e Risurrezione, che trattava proprio questo fatto, il fatto di dover abbandonare tutto quello che uno conosceva per poter fare un vuoto che poi veniva in seguito con la rinascita, veniva riempito di le cose veramente importanti. Ecco, e durava una settimana, cioè il viaggio dell'eroe durava una settimana, e poi c'era una settimana in più in cui si svolgeva questo chiamiamolo così, secondo seminario, in cui si sviluppava proprio questo tema qui dell'abbandonare tutto per poter ricevere qualcosa di nuovo,
per
quello
poter
che era veramente
far
importante. Esatto, diceva un saggio
sì,
cinese: non si può riempire una tazza già piena, per cui bisogna prima svuotarla e poi riempirla. Ecco, per cui sì, spesso poi questa parte di morte e rinascita è stata ridimensionata è stato fatto questo altro seminario indipendente, Morte e Rinascita, che è molto molto interessante. Però ecco, ed è stato ridotto ed è diventata appunto la paura principale, insomma. Spesso io ho visto migliaia di persone svolgere, ho lavorato con migliaia di persone in questo seminario qui, e spesso la paura è quella lì, ma non sempre, a volte sì, può essere più circostanziata, può avere a che fare con qualcos'altro, però spesso si tratta di un lasciare per ricevere. La paura è quella di lasciare, sì.
Normale, il viaggio umano. Dunque stiamo parlando, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, di questo viaggio dell'eroe, abbiamo detto, con Andrea Sbarella. E il viaggio è il modo, in fondo, in cui noi, tutti noi, ci trasformiamo, cioè nel lavoro, abbiamo citato il lavoro, nel modo di vedere il mondo, perché no? Lei ha detto che dopo il suo viaggio, dopo aver lasciato un tipo di lavoro, si è sentito più aperto, quindi questo può essere quindi una visione diversa, più ampia del mondo, nelle relazioni, in una fase della vita a un'altra, no? Dove ci polarizziamo in un eroe, in un demone anche, l'abbiamo detto, no? Abbiamo citato. E comunque ogni volta che nelle nostre vite c'è un cambiamento, grande o piccolo, passiamo attraverso questo processo sempre. Ognuno di noi è un rito di passaggio, nuove responsabilità.
Esatto, e lei citava prima questo demone, fa un po' paura questa parola, ma sì, è stato chiamato così da Porrebio il demone della resistenza, no? Ed è proprio... In genere è un sabotatore, no? E viene da dentro. Come l'eroe è la spinta verso il nuovo, il demone è quello che cerca di tenere ancorati al vecchio perché ha paura. In fondo agli occhi di ogni demone c'è un piccolo bambino che ha paura. E il demone non viene ucciso, perché è una parte di noi anche quella, ed è una parte importante, ha una grandissima energia il demone, questo, chiamiamolo così, demone, questo essere composto di paure che in qualche modo cerca di frenarci sul nostro cammino, ed è io sono quasi più affezionato ai miei demoni della resistenza che ai miei eroi, nel senso che gli eroi sono tutti giovani e belli, no? Cantava Guccini, e sono tutti molto simili. I demoni sono tutti molto più umani, sono tutti... portano tutte le cicatrici delle sofferenze della nostra vita, no? Per cui gli si vuol bene dopo un po', cioè sono anche appunto quelli che ci frenano, ma quando nel percorso, in questo confronto alla soglia di cui parlavamo prima, quello che dice no, tu da qui non passerai mai, avviene questo confronto che deve portare a una qualche sorta di integrazione, nel senso che il demone ha un'energia, le resistenze nostre hanno un'energia che vengono rivolte verso di noi, che se invece riusciamo a ribaltare, a usare per andare nella direzione nuova nella quale stiamo andando, diventa molto molto più semplice e molto molto più ricco di energie positive.
Quindi nel viaggio, l'abbiamo detto più volte, noi ci misuriamo con le nostre resistenze. In questo caso riconoscere il demone significa anche abbattere dei muri nostri, quello che, torno al suo esempio, sì, perché l'unico che, eccetto quello di Renata e di Silvio, è maggiore apertura sulla vita, un osservatorio più ampio.
Platone diceva che lo scopo della nostra vita era, noi siamo una ghianda e lo scopo della nostra vita è permettere a quella ghianda di diventare la pianta che il seme contiene. E sembra una banalità e non lo è, nel senso che quando uno pianta un seme di carota, cresce una carota; se pianta un seme di pomodoro, cresce una pianta di pomodoro. Nella nostra vita è più difficile capire, ascoltare, sentirsi e andare nella direzione che il cosmo, Dio, la divinità, il destino, ognuno lo può chiamare come preferisce, ci porta. Per cui ecco, il nostro lavoro è proprio quello, sentire questo richiamo, sentire quello che siamo veramente e andare in quella direzione lì.
Un ascoltatore o un'ascoltatrice non è indicato, ci scrive un SMS, dice: scusate, ma quello che state dicendo mi risulta molto inquietante. Scusate il mio pensiero, la fede... Non riesco a leggere. Comunque, ecco, è chiaro, ci siamo un po' forse troppo sostati su questa prova centrale del nostro viaggio dell'eroe, e allora andiamo oltre, andiamo alla conquista della spada.
Sì, ecco, sì, adesso forse è vero, abbiamo messo un po' l'accento anche per la domanda dell'ascoltatrice che ha chiesto di passare alla praticità. Però possiamo... sì, il viaggio è molto divertente, per carità, non è che si passa tutto il giorno, tutte le giornate a confrontarsi con paure e a piangere, a disperarsi. È un'esperienza molto molto piacevole, benché ricca, insomma. Per cui ecco, sì, a un certo punto si riceve la ricompensa, la famosa ricompensa. Giunge da qualche parte un oggetto, e per tornare alla domanda che cosa ho ricevuto io avevo ricevuto un oggetto simbolico, no? Era una specie di palla di metallo all'interno della quale c'era una luce, quindi non era qualcosa di pratico, una penna perché dovevo scrivere il romanzo della mia vita piuttosto che qualsiasi cosa, era una palla simbolica che mi sono portato. In realtà non era reale, era un'immaginazione, me la sono portata me la sono riportata nel mondo, nella vita quotidiana, e mi ha aiutato in tante... ogni volta che avevo un qualche dubbio, dicevo, prendevo simbolicamente in mano questa palla con la luce all'interno e lasciavo che in qualche modo fosse lei a decidere.
Buongiorno Giorgio.
Sì, volevo dire anche che si può diventare eroe anche per necessità, per esempio.
Cosa intende Giorgio?
Vede, io sono stato ammalato tempo fa e ho provato a curarmi con i medici non sapevano fare quello che dovevano fare, e così ho provato da solo e ci sono riuscito. Oggi per me mi sento un eroe perché io sono riuscito a togliermi le malattie da addosso per necessità, ecco, perché... avevo bisogno di uscire fuori da queste malattie, no?
Grazie Giorgio di questa sua bellissima testimonianza. Certo, non vuol dire solo partire, andare verso l'ignoto, ma
certo,
vuol dire anche...
Sì, il viaggio spesso è...
Vuol dire anche
sapere,
e questo è una responsabilità, saper dire cosa è giusto e cosa è sbagliato.
Sì.
Se è giusto la strada sicura, certa, scientifica, oppure quella irrazionale.
Sì, in genere è giusto quello che funziona, io direi. No?
Sì, però non lo sappiamo.
Certo, non lo sappiamo, sì. Ed è giusto provare tutte le strade finché troviamo quella giusta per noi in quel momento lì, insomma.
Eli dice, ci scrive un SMS: io più che dirvi quanto mi sono sentita eroina, adesso ci arriviamo sull'eroina,
certo.
Vorrei dirvi dove ho trovato dei veri eroi che stavano compiendo un viaggio lungo e doloroso a Knoxville e presso i reparti di oncologia e riabilitazione dell'EOC. So che non è ciò che avete chiesto, non è vero, ma per me gli eroi sono loro perché mi hanno insegnato molto sulla lotta e sulle imprese epiche e a loro va il mio sostegno, grazie Eli. No, è assolutamente...
Io direi che queste persone sono sicuramente,
esatto,
degli eroi. Prima dicevamo il viaggio dell'eroe non è nella vita quotidiana. Questi sono esempi in cui la struttura del viaggio dell'eroe e, se vogliamo, la tensione del puntare verso il sì alla vita, io direi che questi lo incarnano proprio nella vita quotidiana, queste persone alle quali dedichiamo sicuramente, cioè,
certo,
gli mandiamo tutta la forza e il coraggio che ci è possibile, insomma, sì.
A proposito dell'etimologia, il termine femminile non è bello, ne parliamo dopo. Io volevo concludere anche Andrea Sbarella questo viaggio perché siamo partiti dal mondo ordinario, richiamo all'avventura, il rifiuto del richiamo, il varco della prima soglia, le prove, gli alleati, i nemici, ecco perché spesso nella vita si dice ringrazia i tuoi nemici, l'avvicinamento alla caverna più recondita, la prova centrale, il buio, ma poi l'uscita dal buio, quindi la ricompensa, la riconquista della spada e poi c'è la via del ritorno, cioè l'eroe non è ancora uscito dal bosco.
Esatto, e per uscire dal bosco deve in qualche modo lasciare tutto quello che è sovrannaturale, chiamiamolo così, no? Appunto tutti gli aiuti, tra virgolette, magici li deve lasciare nel mondo della magia. Deve ritornare nel suo mondo quotidiano con qualcosa in più, cioè con un cambiamento, con un dono che porta appunto per illuminare, no, per usare il mio, per illuminare la propria vita e quella dei propri cari e della propria società. Lo deve fare, ma deve lasciare dietro di sé i poteri cosiddetti magici, insomma, no? Qui parliamo di una drammatizzazione rituale, per cui ecco, per cui sì, questi li deve lasciare, deve ritornare nel mondo reale e cambiare qualcosina. Difatti nel seminario pratico all'inizio si parte proprio con una descrizione dell'ambiente in cui uno abita, suddividendolo in diversi ambiti, no? Vita affettiva, vita lavorativa, il sé, la famiglia d'origine, la famiglia nella quale si vive, e quando si torna con l'oggetto magico che si è ricevuti si cerca in qualche modo di dire che cosa voglio cambiare adesso, anche piccolo, per carità, ma che cosa voglio aggiungere o togliere da questi ambiti qua per renderli più consoni alla ricompensa che
Claudio
ho conquistato.
Perdono. Claudio ci scrive e ci chiede quanti eroi muoiono nell'impresa.
Allora, nel seminario naturalmente nessuno, nessuno, ci mancherebbe altro. Nel senso, chi sta, ecco, nel ciclo dell'eroe c'è la possibilità, certo, c'è la possibilità di soccombere e a volte lo vediamo anche nei film, come diciamo prima, nei film e nei libri, nei romanzi, così... vi è la possibilità, nel ciclo dell'eroe l'eroe torna perché è un eroe, per cui il bene vince sempre, diceva qualcuno, e nel ciclo dell'eroe l'idea è che si ritorna, insomma, sì, no, non dovrebbe morire nessuno.
Però è vero, e siamo al ritorno, l'eroe ritorna nel mondo ordinario, perché sono le 11.53,
dobbiamo veramente, tornare anche,
sì,
noi nel mondo ordinario.
Però il viaggio, Andrea Sbarella, non avrebbe senso se non si portasse indietro qualche elisir, cioè tesoro, come la sua boccia illuminata, o lezione del mondo straordinario.
Esatto, sì, quello che bisogna... In realtà bisogna, l'eroe riporta se stesso modificato in qualche modo, no? Cioè arricchito, per cui riporta un dono nella sua vita quotidiana. E l'idea è proprio quella che riporta, a dipendenza di qual era la spinta iniziale, riporta qualcosa che gli permetta di andare avanti. Gli permetta di, no? Dicevamo nella prima frase della fiaba, il regno viveva felice e contento, un giorno il re morì, ecco che torna, in genere il ragazzo parte e torna re, no? E torna per prendere il posto del padre, o non so se era il padre, il re che è morto, ma ecco, capisci, ecco, per far quello. Si ritorna per rendere il mondo un pelino migliore, non per rivoluzionarlo,
portare un contributo,
no? Per portare
prezioso.
Un contributo prezioso sia alla propria psiche, sia la propria possibilità di interpretare questo arricchimento che ha, appunto, torno a dire, all'ambiente nel quale si vive.
E allora proiettiamoci a domani, ricchi di questo viaggio. Domani incontreremo, non si dice eroina, allora si dice eroe, meglio?
Eroina, anche nella traduzione del libro l'abbiamo sempre lasciato via, perché uno è un diminutivo e non ci piaceva tanto, e secondo ricorda la droga, insomma, no? Ecco, per cui l'abbiamo lasciato via. E proprio telegraficamente l'etimologia di eroe viene dalla dea Era. Quindi eroe era il sacerdote o il seguace della dea Era, che era la regina del cielo, era la moglie di Zeus nel pantheon greco. Per cui, ecco, in realtà è un nome che riporta tantissimo anche al femminile. E l'ultimissima cosa, nei seminari in genere sono più, le partecipanti sono quasi sempre più donne, per cui ecco che il viaggio dell'eroe viene interpretato molto più spesso da donne che da uomini, che è una cosa particolare.
E l'eroe di domani, allora, che a nostro avviso ha conosciuto, ha fatto, ha compiuto tanti viaggi dell'eroe, è Laurence Deonat. Di viaggi appunto ne ha fatti tanti, alcuni molto simili appunto a quello dell'eroe: straordinari, pericolosi, coraggiosi. Lei è reporter, giornalista, percorso in solitudine anche paesi molto pericolosi. Lascio, metto i tre puntini di sospensione, ci ritroviamo domani, perché comunque, ho detto in apertura, quello di questa settimana sarà comunque un viaggio a conoscere diversi eroi. Grazie Andrea Sbarella per questo spunto.
Grazie a lei, e sicuramente la sua ospite di domani è una persona che il richiamo lo ha seguito.
Esatto.
È proprio fisicamente parte.
Richiamo
parte,
all'avventura.
Senz'altro, sì.
Grazie mille, buona continuazione d'ascolto a tutti voi. Sono le 11:57, fra poco vi auguriamo un buon lunedì.